L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno dodicesimo numero 5. Maggio 2012. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Alfio Pulvi Renti, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito.
Io scrivo, corso di scrittura del Corriere della Sera. Il Centro Nazionale del Libro Parlato sta producendo su CD in standard Daisy il corso pubblicato dal Corriere della Sera, Io scrivo. L'opera, che si compone di 24 agili volumi, corredati da altrettanti DVD contenenti interviste ai più significativi scrittori contemporanei, si rivolge a chi intende creare la propria opera narrativa, sia essa un romanzo o un racconto, ma anche ad aspiranti giornalisti, sceneggiatori, autori di fumetti, pubblicitari e a chi, per esigenze di lavoro, deve scrivere ogni giorno lettere, presentazioni, documenti, email. Quanti fossero interessati a ricevere, a titolo gratuito, la pubblicazione completa di interviste, possono inoltrare richiesta all'indirizzo email lp@wicechi.it o tramite telefono al numero 06 699 88 360.
Comunicato. Per ricevere ulteriori informazioni sull'acquisto del lettore Victor Plus, contattare il centro tiflotecnico di Lecce al numero 0832 24 37 73.
Si comunica che a seguito della chiusura dei centri di distribuzione di Campobasso e Torino, gli utenti serviti dai predetti centri vengono così distribuiti. Gli utenti delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, fruitori delle opere su cassetta e CD, potranno rivolgersi al centro di distribuzione di Bari, telefono 080 5968 273, email lpba@wicechi.it. Gli utenti delle stesse regioni, fruitori esclusivamente delle opere su CD, potranno rivolgersi all'istituendo servizio di download presso la sezione provinciale UIC di Isernia, telefono numero 086541 5084, email uicis@wicechi.it. Gli utenti delle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, fruitori delle opere su cassetta e CD, potranno rivolgersi al centro di distribuzione di Firenze, telefono numero 055 55 20 752, email lpfi@wicechi.it. Il centro di distribuzione di Trento effettuerà solo servizio di download per gli utenti delle regioni già servite, Friuli, Trentino, Veneto. Gli utenti delle medesime regioni, fruitori delle opere su cassetta, potranno rivolgersi presso il centro di distribuzione di Brescia, telefono telefono numero 030-2209-421 o 425, email lpbs@wechecky.it. Si informa che a partire da venerdì 1 luglio 2011 è possibile per i fruitori del servizio del libro parlato proporre la produzione di opere. Per procedere sarà sufficiente collegarsi al sito internet di questa sede centrale www.wechecky.it e cliccare sul link Proponi un'opera al libro parlato. Si aprirà un form che andrà compilato per intero inserendo nella prima schermata il titolo del libro e il cognome dell'autore. Qualora l'opera non risulti già presente nel nostro database, si aprirà una schermata successiva nella quale si dovranno inserire le informazioni relative a nome, cognome, città di residenza del richiedente, più un campo note all'interno del quale immettere indicazioni e o brevi annotazioni sull'opera da produrre. Quanti non avessero, per qualunque motivo, la possibilità di accedere all'utilizzo del form, possono inviare le proposte di produzione di opere all'indirizzo email lp@wechecky.it o ancora indirizzare richieste scritte al Centro Nazionale del Libro Parlato, via Borgognona 38 00 187 Roma, o telefonare al numero 06 699 88 360. Verrà data priorità alla produzione di quelle opere che abbiano ricevuto il maggior numero di segnalazioni. Si cercherà di soddisfare tutte le richieste compatibilmente con le esigenze di produzione del servizio, dando ovviamente la precedenza alle opere di interesse comune. Come è noto, si è scelto di non ricostituire la commissione preposta alla scelta dei libri da registrare, poiché si ritiene importante che siano i fruitori ad effettuare la maggior parte delle segnalazioni. Augurandoci che questo nuovo strumento possa incontrare il gradimento della nostra utenza, porgiamo i più cordiali saluti. Se desideri ancora ricevere il nostro periodico Libro Parlato Novità, ricordati di rinnovare l'abbonamento gratuito inviando una semplice richiesta, scritta o telefonica, ai seguenti recapiti. Email ustamp@wechecky.it, telefono numero 06 699 88 360.
Comunicato. Al fine di svolgere puntualmente il nostro servizio, si invitano tutti gli utenti del libro parlato a voler comunicare eventuali variazioni del proprio recapito postale al centro di distribuzione competente per territorio e, per conoscenza, a questa sede centrale Servizio del Libro Parlato. Si ringrazia per la gentile collaborazione.
Numero di catalogo 82.435, durata 903 minuti.
Sandro Veronesi, XY, editore Fandango, anno di edizione 2010. L'ho detto ai carabinieri, l'ho detto al procuratore, l'ho detto a tutti quelli che mi hanno chiesto cosa avete visto. L'albero abbiamo visto, l'albero ghiacciato. È stata la prima cosa che abbiamo visto appena arrivati al bosco, e anche dopo, quando abbiamo visto il resto, è rimasto l'unica cosa intera che abbiamo visto, l'albero. Era lì, al suo posto, all'imboccatura del bosco, cristallizzato, come sempre, nel suo cappotto di ghiaccio, la cui trasparenza era offuscata dalla neve fresca. Ma era rosso, sì, come se Beppe Formento, nell'atto di ghiacciarlo, avesse messo dello sciroppo di amarena nel cannone. In quel bianco fatale era l'unica cosa che mantenesse una forma e sembrava, non esagero, acceso, pulsante di quell'intima luce aurorale che ancora oggi mi ritrovo a sognare. Sogno quella trasparenza rossa, sì, ancora oggi. E la sogno senza più l'albero, ormai, senza nemmeno più la forma dell'albero. Sogno quel colore e nient'altro. Un tramonto imprigionato in un cielo di gelatina. Un sipario di quarzo rosso che cala sul mio sogno, un'immensa caramella Charms che si mangia il mondo. Ho continuato a sognare quella trasparenza rossa e continuo a farlo perché è ciò che abbiamo visto quando siamo arrivati al bosco. Cosa avete visto? Abbiamo visto l'albero ghiacciato, intriso di sangue. Sandro Veronesi è nato a Firenze nel 1959. Esordisce nel 1988 con il romanzo Per dove parte questo treno allegro. Nel 2000 vince il premio Campiello e il premio Viareggio con La forza del passato. Nel 2006 vince il premio Strega con Caos Calmo, romanzo tradotto in 20 lingue. Collabora con La Repubblica e La Gazzetta dello Sport.
Numero di catalogo 82.435. Numero di catalogo 82.444. Durata 545 minuti.
Marco Venturino, Le possibilità della notte. Arnoldo Mondadori, editore, 2010. Pino Ravera, 52 anni, ingegnere, alto dirigente nel settore dell'elettronica, una moglie, Silvia, e due splendidi figli alle soglie dell'adolescenza, Paolo e Gaia. Pietro Quarenghi, 52 anni, chirurgo di punta del principale ospedale cittadino, scapolo impenitente, assiduo lavoratore, sempre in sala operatoria, sempre disponibile. Un mal di stomaco che si fa insistente, qualcosa di più che un fastidio da stress. Gli esami, la diagnosi, Pino e Pietro hanno un cancro all'esofago. Una sentenza molto vicina alla pena capitale, pensa Pietro, che sa bene di cosa si tratta. Pino, sostenuto dall'amore di Silvia e dei figli, non pensa neppure per un istante che si diano possibilità diverse da quella in cui si incammina a testa bassa, ansioso solo di cogliere il minimo sogno di una speranza, e cioè l'iter terapeutico indicato dai medici, che inizia con intervento chirurgico e proseguirà, se tutto va secondo gli auspici, con chemioterapia, radioterapia, riabilitazione. Pietro no. Pietro è un medico e troppe volte, passando con il camice bianco attraverso le corsie grenite di uomini dolenti, mutilati, costretti a scendere a compromessi con la propria carne sofferente, si è detto che lui non sarebbe mai finito così. E dunque decide di voler vivere con pienezza il tempo che gli resta. Lascia tutto, si dota dell'armamentario che ben conosce per poter lenire a se stesso le sofferenze causate dal progredire della malattia e parte per Los Roques, paradiso nel Mar dei Caraibi. Pino ancora non sa quante prove lo attendono, quanto bizzoso sia il corpo umano e quanto poco la scienza medica possa di fronte alle sue imprevedibili reazioni, ma sa che vuol vivere, costi quel che costi, e pian piano impara a sopportare le umiliazioni e i cambiamenti cui le cure lo costringono, cercando di non perdere il gusto per la vita, anzi assaporandone con molta maggiore consapevolezza ogni istante. Pietro ancora non sa quanto l'amore per la vita sia forte e radicato in lui e quanto sarà difficile abbandonarsi al destino come un'onda al moto del mare, quel mare scintillante che custodisce il segreto della sua felicità perduta. Due uomini nel pieno della loro vita si trovano improvvisamente di fronte al momento della resa dei conti. Uno solo è il loro destino, opposte le loro scelte. Eppure, con tutta la delicatezza, la chirurgica esattezza, la forza e la laicissima pietas che contraddistinguono la sua scrittura, Marco Venturino affronta attraverso i suoi protagonisti una sola ineludibile domanda: fino a quando la nostra vita è degna di essere vissuta? Marco Venturino, nato nel 1957, è direttore di divisione di anestesia e terapia intensiva allo IEO, l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Nel 2005 ha pubblicato per Mondadori il suo primo romanzo, Cosa sognano i pesci rossi, libro amatissimo dai lettori e successo editoriale di lunga durata, cui è seguito nel 2008 Si è fatto tutto il possibile.
Numero di catalogo 82.444. Numero di catalogo 82.453. Durata 542 minuti.
Guido Conti, Le mille bocche della nostra sete. Editore Arnoldo Mondadori. Anno di edizione 2010. È l'estate del 1946. L'Italia porta ancora vivi i segni e le ferite della guerra, eppure è tutta pervasa da energie di rinascita. Anche per due fanciulle di buona famiglia è il momento di aprirsi alle emozioni e alle responsabilità della vita adulta. Emma compie 18 anni e la grande festa organizzata da suo padre nel parco della loro villa in campagna è il primo momento di vera spensieratezza dopo i lunghi mesi di coprifuoco. Per Marzia, poi, alla sua prima uscita mondana dopo il collegio in Svizzera, i festeggiamenti e la vitale sfrontatezza della coetanea sono un'emozione inebriante. L'incontro tra Emma e Marzia, entrambe bellissime, entrambe assetate di qualcosa a cui ancora non sanno dare un nome, è di quelli fatali, di quelli quasi dolorosi nella loro intensità, ma che, a voltarsi indietro quando si è cresciuti, segnano un giro di boa e si vorrebbe poter rivivere mille volte. In mezzo alla campagna infuocata, coperto dal frennire dei grilli, rinfrescato solo per qualche istante dall'acqua gelida del ruscello dove le due amiche nuotano, nude e non viste, nasce tra Emma e Marzia un amore sensuale e assoluto. Un amore di corpi che si scoprono e spiriti che si riconoscono, nutrito di letteratura e di segreti come ogni altro a quell'età, eppure, diversamente da ogni altro, costretto a fare i conti con l'inevitabile pregiudizio, con l'ambiguità, le meschinerie, la volgarità del mondo degli adulti. La vita si incaricherà presto di separare le due ragazze e le porterà molto, molto lontano una dall'altra, Marzia addirittura in Argentina al seguito di un marito destinato a essere odiato per una vita intera. In queste pagine il lettore troverà un racconto di incantevole leggerezza e insieme di sottile precisione psicologica, che indaga il tema coraggioso della passione tra due donne senza alcuna morbosità, tanto che ciascuno di noi, tra i fili che legano i destini dei personaggi, può distinguere quello colorato in cui riconoscere una parte di sé. La penna di Guido Conti è capace di estrema, raffinata rarefazione, ma anche di una terragna, sensuale concretezza, che insieme danno vita a una storia d'amore vibrante, universale e irripetibile. Guido Conti è nato nel 1965 a Parma, dove vive e lavora. Dopo i primi racconti apparsi sulla rivista Clandestino, è stato scoperto da Pier Vittorio Tondelli, che lo ha pubblicato in Paper Gang, Transeuropa 1990. Tra i suoi romanzi, Il coccodrillo sull'altare, Guanda, Premio Chiara 1998, e I cieli di vetro, Guanda, Premio Selezione Campiello 1999. Da sempre appassionato studioso dell'opera zavattiniana, Guido Conti ha curato la raccolta degli scritti giovanili di Cesare Zavattini, Dite la vostra, Guanda 2002. È uno dei fondatori del Festival del Racconto di Carpi.
Numero di catalogo 82.453. Numero di di catalogo 82.459, durata 1.147 minuti.
Mimmo Franzinelli, Il piano solo, editore Mondadori, anno di edizione 2010, lettura eseguita da Carmelo Leotta. Nel maggio del 1967, una campagna giornalistica lanciata dal settimanale L'Espresso rivela che 3 anni prima, nell'estate del 1964, il generale Giovanni De Lorenzo, all'epoca comandante dell'Arma dei Carabinieri, e il presidente della Repubblica allora in carica, Antonio Segni, predisposero un piano d'emergenza che prevedeva il controllo del paese da parte dell'Arma e l'arresto di centinaia di attivisti di sinistra. Si tratta del cosiddetto piano solo, a lungo protetto dal segreto di Stato, uno dei più misteriosi e discussi complotti dell'Italia del dopoguerra. Cosa veramente accadde nel giugno-luglio 1964? Quale scenario alternativo stavano preparando Quirinale e Carabinieri? Era ipotizzabile negli anni 60 un golpe con la regia del capo dello Stato? Sulla base di un'imponente documentazione inedita, Mimmo Franzinelli ricostruisce in retroscena del piano solo, i progetti di Segni e dei poteri forti, Confindustria, Banca d'Italia, le posizioni di Stati Uniti e Vaticano, il tormentato ruolo di Aldo Moro. Le carte del generale De Lorenzo e del presidente del Senato Merzagora, candidato alla guida del governo d'emergenza, le veline del SIFAR e le fonti d'archivio dei Carabinieri, qui pubblicate per la prima volta, si intrecciano con i memoriali, gli epistolari e i diari di Andreotti, Carli, Fanfani, La Malfa, Nenni, Segni, Taviani. Sullo sfondo, un paese condizionato dalla guerra fredda e sospeso sull'orlo dello scontro civile, con il possibile passaggio dei poteri ai militari. Il lettore può ora finalmente conoscere le verità sequestrate dalla ragion di Stato, le registrazioni dei colloqui al Quirinale, le liste degli enucleandi, la composizione del governo d'emergenza, i contatti degli ufficiali italiani con la CIA, le schedature del SIFAR. Lo scontro Segni-Saragat, fatale al presidente, le valutazioni per cui la DC sacrificò De Lorenzo e lo marchiò come golpista. L'affresco avvincente di un momento critico della democrazia italiana. Mimmo Franzinelli, storico del fascismo e dell'Italia repubblicana, ha scritto I tentacoli dell'ovra, Bollati Boringhieri, 1999, La sottile linea nera, Rizzoli, 2008, e per Mondadori, Delatori, 2001, Le stragi nascoste, 2002, Squadristi, 2003, Guerra di spie, 2004, Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della Resistenza, 1943-1945, 2005. L'amnistia di Togliatti, 2006, Il delitto Rosselli, 2007, Beneduce, 2009, con Marco Magnani. Oltre ai volumi illustrati RSI, La Repubblica del Duce, 2007, Il Duce Proibito, 2003, con Emanuele Marino e con Paolo Cavassini, Fiume, 2009.
Numero di catalogo, 82.459. Numero di catalogo, 83.060, durata 349 minuti.
Eugenio Bennato, Brigante se more, viaggio nella musica del sud, introduzione di Carlo D'Angiò, Coniglio Editore 2010. Questo libro è la storia di una ballata. L'ha scritta Eugenio Bennato insieme a Carlo D'Angiò e racconta la ribellione della gente meridionale all'invasione piemontese del 1860, ma parla anche di tante altre storie di ribellione e lotta e non asservimento alla retorica di Stato. Brigante Semore si è diffusa a macchia d'olio, risvegliando questioni tenute in poco conto nelle stanze della storiografia ufficiale. È diventata un inno per il Sud, un coro per migliaia di giovani legati al mondo della musica folk e popolare, che cantandola si sono avvicinati all'oscura vicenda del brigantaggio. Confusamente insinuato il dubbio che quella canzone, nata a Napoli in una sera di primavera del 1979, commissionata da Anton Giulio Maiano per lo sceneggiato L'eredità della Priora, sarebbe stata scritta un secolo prima, non si sa dove e non si sa da chi, e sono nate dispute e polemiche infinite circa la sua reale appartenenza. Qui è lo stesso Bennato a descriverci dettagliatamente il percorso umano e creativo che lo ha portato alla composizione di Brigante Semore. Ma questo è anche un libro su un viaggio attraverso i suoni e i rituali del sud di ieri e di oggi. È un cammino a ritroso tra terre impervie e soleggiate per incontrare, fino quasi a vederli in faccia, Ninco Nanco, Carmine Crocco, Michelina De Cesare e tutti quei briganti dall'anima pura e implacabile che, vivendo le loro vite di battaglia e rapina, stavano segnando profondamente le divisioni e le lotte che sarebbero venute in quella che ancora conosciamo come questione meridionale. Eugenio Bennato, Napoli 1948, è musicista e cantautore. È tra i creatori nel 1969 della Nuova Compagnia di Canto Popolare, il primo e più importante gruppo di ricerca etnica e di revival della musica popolare dell'Italia del Sud. Nel corso degli anni 70 la NCCP conquista migliaia di giovani e influenza considerevolmente gli artisti della scuola napoletana. Con la NCCP registra 6 album e realizza tournée di grande successo in Italia e all'estero. Nel 1976 fonda Musica Nova e inizia un'attività autonoma di compositore con un costante riferimento allo stile popolare. Realizza numerosi album di successo, fra cui con Carlo Dangiò, Brigantes e More, 1979, contenente brani sul brigantaggio meridionale ancora oggi estremamente popolari tra i giovani, veicolati anche da centinaia di cantori di strada che li ripetono nelle loro performances. Ha scritto decine di colonne sonore per cinema, teatro e balletto classico. Ricordiamo, fra le altre, Domani si balla di Maurizio Nichetti, 1982. Don Chisciotte di Maurizio Scaparro, 1984, premio Colonna Sonora, Cavalli si nasce di Sergio Staino e La stanza dello scirocco di Maurizio Sciarra, per i quali ha ricevuto il Nastro d'Argento, 1988 e 1999. Nel 1998 fonda il movimento Taranta Power, che sulla scia di uno straordinario e rinnovato interesse del grosso pubblico giovanile per il ritmo della Taranta rituale, propone nuove strade per la promozione della Taranta che sfruttino diverse forme di creatività artistica, musica, cinema, teatro. Taranta Power, 1999, diviene anche un lavoro discografico. La sintesi musicale di un movimento che segna una frattura con il passato modo di intendere la musica popolare in Italia. Tra il 2000 e il 2001 cura la pubblicazione di altri 2 CD, Lezioni di Tarantella e Tarantella del Gargano, 2 raccolte antologiche di Tarantella meridionale, registrate dai portatori diretti e con alta qualità tecnica e cura musicale. Nel 2001 dà vita alla Scuola di Tarantella e Danze Popolari del Mediterraneo a Bologna, la prima scuola in Italia attiva nel recupero, lo studio e la divulgazione delle danze popolari del sud d'Italia. Le tappe più recenti sono Che il Mediterraneo sia, 2003, Sponda Sud, 2007, Grande Sud, 2008. Al Festival dei Due Mondi di Spoleto presenta il concerto Briganti e Migranti, che contiene 2 nuove ballate scritte per Ninco Nanco e Michelina De Cesare, 2010.
Eugenio Bennato, chissà se ci fossero ancora quei briganti che 150 anni fa lottavano contro le repressioni, no? Tu con questo libro hai avvertito proprio la necessità di restituire dignità a quei personaggi.
Soprattutto era un percorso musicale, vorrei dire un percorso poetico, che mi ha portato a scoprire delle cose che erano forme musicali, erano ballate, erano racconti, e poi erano personaggi, personaggi che di cui la storia ufficiale ha parlato poco o niente. E quindi c'è un'istanza molto diffusa oggi, molto sentita, di parlare di quelle cose, di pubblicare, di lasciare dare accesso a documenti che spiegano delle cose molto strane che avvennero allora. In realtà proprio lo stretto giro del Risorgimento è di difficile spiegazione, quello che successe a Garibaldi, a Vittorio Emanuele, a personaggi che ormai fanno parte della nostra mitologia, ma non della nostra storia, nel senso che bisogna raccontarla con la storia e soprattutto parlare di personaggi come questi cosiddetti briganti, che probabilmente erano persone che avevano qualcosa da dire, qualcosa di molto importante da dire, e lo dicevano battendosi contro un nemico molto più potente, addirittura donne come Michelina De Cesare.
Ecco, questa signora che vediamo qui, alla quale tu hai dedicato una bellissima ballata, che tra un istante ci farei sentire. Io ti prego già di cominciare ad accomodarti nell'altra parte del nostro studio. Intanto che tu raggiungi la chitarra, io vado da Giovanna, Allora Giovanna, se rimani ancora qualche minuto con noi, ti faccio sentire questa bellissima ballata di Eugenio Bennato dedicata a Michelina De Cesare, brigantessa uccisa nel 1868. Bennato.
Tu che stai lì, prigioniera di una guerra senza gloria, di una guerra che hai perduto, perché a scrivere la storia sono sempre i vincitori, e Michela non sarà tra i loro eroi. Ma tu che sei lì, prigioniera, nella tua fotografia, che il nemico ti ha scattato per la sua bigliaccheria, lui confuso nei trofei non si accorge di chi sei, di chi sei. Ma tu sei il sorriso di Michela e così ti metti in posa, e il vestito che tu indossi non è un abito da sposa, e il fucile che tu porti è un fucile vero e non è una rosa. Così che va la guerra, così che va il racconto, e da che sud a sud così va il mondo. Tu che sei lì, prigioniera, perché sei donna del sud, così bella, così fiera, e la consapevolezza che più forte del brigante non può esserci che la sua brigantessa. Tu sei il sorriso di Michela, tu che non ti sei mai arresa, sei il sorriso che combatte la retorica infinita di chi ha invaso la tua terra per rubare il tuo sorriso della tua vita. E così che va la guerra, così che va il racconto, e da che sud e sud così va il mondo. E così che va il confine tra inferno e paradiso, tra un colpo di fucile ed un sorriso.
Eugenio Bennato, grazie, grazie per questa bellissima, bellissima ballata, bellissima canzone. Ti va di sentire un'altra canzone del grande Eugenio Bennato, che siccome qui non ce lo facciamo scappare, dai, ci siamo ritagliati.
Assolutamente.
D'accordo?
Che va da sola, tutta musica e tutta vela, su quell'onda dove si vola, tra la storia e la leggenda, del flamenco e della taranta, e tra l'algebra e la magia, dalla scia di quei marinai, e quell'onda che non smette mai, che il Mediterraneo sia.
Numero di catalogo, 83.060. Numero di catalogo 83.086, durata 572 minuti.
Georges Perec, La scomparsa, edizioni Alfredo Guida 2007. Soffocava. Non una traccia, una guida, un faro. Solo 20 crittogrammi dai quali non riusciva a cavar nulla, pur avvicinandosi di continuo all'uscita dal Busillis, pur sfiorandola. Sul punto di trovarla, la so da tanto, tutto ciò mi sa di già visto, di già noto, di già provato. Subito si oscurava, scompariva lasciando il posto a un borbottio furtivo, a un sibillino borborigmo, a un parlottio diffuso. Un abbaglio, un imbroglio. Georges Perec, G-E-O-R-G-E-S, P-E-R-E-C, 1936-1982, saggista, enigmista, sceneggiatore, regista e personaggio imprevedibile, è stato tra i principali esponenti di quella singolare associazione di personalità geniali che va sotto il nome di Oulipo, Ouvroir de littérature potentielle. Tra le sue opere, Les choses, 1965, e La vita, istruzioni per l'uso, 1978.
Numero di catalogo, 83.086. Numero di catalogo, 83.111. Durata 580 minuti.
Bridie Clark, Pritti Cozza. Edizione BC Dalai 2010. Che cosa hanno in comune Lucy Jo Ellis, goffa ragazza di provincia approdata a New York con il sogno di diventare stilista, e Wyatt Ace IV, scapolo d'oro dell'aristocrazia della Grande Mela, annoiato dai soliti parti modaioli e da una pletora di pretendenti assetate di fama? Apparentemente nulla. Ma se ci si mettono di mezzo un licenziamento improvviso, un'ex fidanzata a rivista di nome Cornelia e una serata di pioggia torrenziale, tutto cambia. A Wyatt è bastato imbattersi in Lucy per risvegliare il suo spirito di antropologo laureato ad Harvard. È convinto che anche una ragazza insignificante come lei, se istruita a dovere, possa trasformarsi in femmina alfa tutta classe e stile. Perché non dimostrarlo, aiutandola a farsi strada nell'alta società newyorkese in soli 3 mesi? Lucy, che ha appena perso il suo misero lavoro di modellista, accetta la sfida. Tra personal trainer severissimi e frullati di cavolo, corsi di dizione e abiti griffati, si sottopone alle implacabili lezioni del suo pigmalione per 90 giorni, schivando gli attacchi dell'arrogante Cornelia. Riuscirà Lucy a passare per ereditiera e a diventare una stilista di successo? E ce la farà Wyatt a dimostrare le sue teorie, riconquistando così la propria autorevolezza accademica? Lo sapremo al Fashion Forum Gala, l'evento più esclusivo dell'anno. Nel frattempo, facciamoci intrattenere ancora una volta da Bridie Clark e dal suo cocktail satirico di personaggi sorprendenti. Scopriremo che New York luccica più del solito e che sorridere non è mai stato tanto facile. Bridie Clark, B-R-I-D-I-E, C-L-A-R-K, si è laureata ad Harvard. Ha lavorato come editor e ha scritto per il New York Times e Vanity Fair. Il suo primo romanzo, Quella stronza del mio capo, BCD 2007, ha venduto oltre 20.000 copie ed è stato pubblicato in 19 paesi. È sposata e vive a New York. www.bridieclark.com.
Numero di catalogo 83.111. Numero di catalogo 83.114, durata 725 minuti.
Frederick Forsyth, Il Cobra, edizione Oscar Mondadori 2011. Washington 2010. Il presidente degli Stati Uniti è più che mai deciso a riuscire dove tutti finora hanno fallito, sconfiggere i narcotrafficanti. Ma per affrontare uomini così spietati occorre qualcuno come loro, forse peggiore di loro. Il Cobra, Paul Devereaux, una delle menti più brillanti del controspionaggio mondiale. All'ex agente della CIA, sprezzante e privo di scrupoli, viene affidata l'operazione volta ad annientare l'impero economico creato dal capo del cartello colombiano, il potentissimo Don Diego Esteban. Devereaux ha carta bianca e sceglie come suo stretto collaboratore Calvin Dexter. Di umili origini e di poche parole, passato attraverso le più crude sofferenze, Dexter è molto diverso dal Cobra, ma è dotato della sua stessa inflessibile determinazione. I due orchestrano così la più micidiale offensiva mai tentata contro i narcos colombiani, scatenando una lotta senza precedenti. Spelling dell'autore: Frederick Forsyth. F R E D E R I C K F O R S Y T H.
Numero di catalogo 83.114. Numero di catalogo 83.165. Durata 218 minuti.
Stefano Bruccoleri, via della Casa Comunale numero 1, Ediciclo Editore 2011. Un ragazzo perde i genitori, il fratello, la casa e finisce per strada. Per vincere la disperazione apre un blog. Dopo una diagnosi medica spietata come una condanna, comincia a pedalare. Viaggia per 5 anni percorrendo 25.000 chilometri, pedalando a tratti felicemente e a tratti da idiota. Durante il viaggio continua a scrivere di sé e di quello che vede attorno, raccontando l'amore per la bici, la forza di spirito che lo aiuta a contrastare i problemi, gli incontri e il mondo visto a 17 km orari. Via della Casa Comunale numero 1, l'indirizzo che viene assegnato ai senza fissa dimora torinesi per mantenere la cittadinanza e il supporto sanitario, raccoglie queste pagine cautistiche, irriverenti, ma anche ironiche e sognatrici. Per non smettere di pedalare. Stefano Bruccoleri è nato in Belgio nel 1968. Il suo blog http://analcoliker.splinder.com è stato il primo in Italia a raccontare in presa diretta la vita di un senza tetto. Ora, nell'attesa di avere una casa sua, è di nuovo in sella. Blog http://analcoliker.splinder.com.
Numero di catalogo 83.165. Numero di catalogo 83.172. Durata 392 minuti.
Senza tacchi, di Francesca Lancini. Edizione Bompiani, 2011. Sofia Martini è una modella milanese di 24 anni che odia il suo lavoro e si racconta un sacco di bugie. Nella sua vita ci sono i genitori anaffettivi, la sorella Ginevra, sedicenne cinica e colta, Gian Alfonso, il praticante avvocato, Alessandro, il fotografo, e Paolo, il libraio maledetto. Ma ci sono soprattutto le modelle, un groviglio di personalità deviate, inutili, stanche, affamate e pericolose. Milano, Miami, Barcellona sono le tappe del cambiamento di Sofia, scandito da una vita frenetica tra set fotografici, passerelle e incontri surreali. Sofia gira intorno a se stessa cercando sempre di sfuggirsi, perché se riuscisse a prendersi dovrebbe lasciar cadere tante cose inutili che le danno sicurezza, gli uomini, i flash dei fotografi e la sua involontaria bellezza. Perché Sofia Martini
è cattiva e ironica, e il suo occhio implacabile si posa con la stessa precisione sul suo animo, su un corpo maschile e sulla stupidità dei tanti che incontra. Sofia si ribella alle frivolezze della moda, che è solo una manifestazione della malattia del momento. La superficialità. Urla l'importanza delle emozioni, combatte contro gli sguardi spenti e va in cerca di quelle risposte che, a volte, è difficile dare anche a se stessi. Francesca Lancini ha lavorato come modella e attrice. È nata nel 1983 a Brescia e vive a Milano. Questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 83.172. Numero di catalogo 83.175, durata 1.656 minuti.
Giuseppe Flavio, a cura di Luigi Moraldi. Antichità giudaiche, volume primo, Utet 2006. In tutto questo periodo Antigono assediava quelli di Masada, i quali avevano tutte le provvisioni necessarie, ma mancavano dell'acqua. Perciò Giuseppe, fratello di Erode, architettava di fuggire presso gli arabi con 200 dei suoi familiari, poiché aveva saputo che Malco era dispiaciuto degli errori che aveva commesso verso Erode. Ma lo fermò una pioggia inviata da Dio nella notte. Riempitesi le cisterne d'acqua, non avevano più bisogno di fuggire. Al contrario, erano incoraggiati a restare, non soltanto perché ora avevano in abbondanza quello di cui prima mancavano, ma perché appariva un atto della provvidenza di Dio. E si dimostrarono più arditi, impegnando gli uomini di Antigono, attaccandoli a volte apertamente e a volte di soppiatto, e ne uccisero molti.
Numero di catalogo 83.175. Numero di catalogo 83.195. Durata 596 minuti.
Diego Bertozzi, La festa dei lavoratori. Il 1 maggio a Brescia, dalle origini alla prima guerra mondiale, editore EDS, anno di edizione 2009. Scrivere una storia del 1 maggio non significa limitarsi a ripercorrere le tappe di una manifestazione che si ripete di anno in anno da più di un secolo. Significa anche raccontare la storia di una speranza di riscatto, di una utopia. Quella socialista di una società di eguali e senza sfruttamento, che per un giorno sembra farsi reale nelle speranze e nei comportamenti dei lavoratori in festa. Tradotto sul piano locale, il 1 maggio, dalle origini alla prima guerra mondiale, è la cartina di tornasole degli sviluppi del giovane socialismo bresciano. I difficili inizi, la repressione, le prime libertà, la conquista della città in alleanza con i liberali, le divisioni interne tra riformisti e rivoluzionari, lo scontro con il forte movimento cattolico e l'addensarsi delle prime nuvole belliche. Il 1 maggio è tutto questo, speranza, riflessione e accesa lotta politica. Diego Angelo Bertozzi, Brescia 1973. Vive a Castagnato e lavora al portale web di Brescia Online. Laureato in scienze politiche all'Università degli Studi di Milano, ha ottenuto nel giugno del 2001 il primo premio della Fondazione Ugo da Como per la migliore tesi di laurea di argomento bresciano. Collabora con diverse testate che trattano tematiche storiche.
Numero di catalogo 83.195. Numero di catalogo 83.202. durata 307 minuti.
Giorgio Montefoschi, Eva. Editore Rizzoli, anno di edizione 2011. Un uomo e una donna si amano, oggi. Sono clandestini, ma presto sentono che la loro non è più una relazione fondata solo sull'attrazione fisica e sulla passione. Giovanni vorrebbe Eva tutta per sé. Eva capisce di non poter più mentire al marito Fabrizio e prende una decisione coraggiosa, lo lascia. Fabrizio però non si arrende e, come accade allorché l'amore precipita nella prigione del puro possesso, la vicenda si fa aspra. Eva quindi dapprima resiste, smaschera l'egoismo del marito che la perseguita e vive mesi di una smemorata, possibile felicità. Poi, di fronte a un imperativo più grande, cede. Fabrizio, infatti, si è ammalato e lei decide di tornare sui suoi passi. Tuttavia questo sacrificio, che rende così umana la sua figura e al quale stavolta è Giovanni a non rassegnarsi, sarà inutile. Perché il destino è imprevedibile, sconvolge ogni piano. Eppure, quando tutti i protagonisti sembrano sul punto di perdere o di perdersi, le loro vite sapranno ricomporsi in un disegno imprevedibile di redenzione. Giorgio Montefoschi, 1946, è autore di 15 romanzi. Tra i suoi libri ricordiamo La casa del padre, 1994, premio Strega, Il segreto dell'estrema felicità, 2001, La sposa, 2003, L'idea di perderti, 2006, e Le due ragazze con gli occhi verdi, 2010.
Numero di catalogo 83.202. Numero di catalogo 83.216. Durata 243 minuti.
Claudia Rusch. La stasi dietro il lavello. Editore Keller. Anno di edizione 2010. Claudia impara fin da piccola a diffidare dei poliziotti, a non esprimere chiaramente le proprie inclinazioni o le preferenze per le materie umanistiche, a mimetizzarsi nel conformismo dominante per non farsi notare. Ma per lei la vita nella DDR, la Germania dell'Est, è tutt'altro che normale perché è una ragazza poco comune, cresciuta in una famiglia vicina agli ambienti della dissidenza politica, figlia di genitori impegnati nella difesa dei diritti civili. In un originale romanzo autobiografico ad episodi che ripercorre gli ultimi 15 anni di vita della Germania dell'Est, Claudia racconta la propria quotidianità all'ombra del muro, con gli occhi sempre vigili della Stasi, tra assurde vessazioni e persecuzioni, ma anche speranze, innocenze, sorrisi, i primi amori, le manifestazioni, fino a quando il muro crolla e... Con un tono limpido, divertente, alieno da qualsiasi forma di retorica o facile autocommiserazione, ecco materializzarsi un mondo mai troppo reale, addolcito dallo sguardo dell'infanzia e combattuto con gli ideali dell'adolescenza. La Stasi dietro il lavello è stato premiato in Germania con un grande successo di critica e vendite, un bestseller di 90.000 copie vendute e tradotto in più lingue. È l'opera di una delle voci più interessanti della nuova narrativa tedesca e mostra luci ed ombre di un processo che forse troppo sbrigativamente viene definito riunificazione. Claudia Rusch, CLAUDIA, RUSCH. Nata nel 1971 a Stralsund, è cresciuta nell'isola di Rügen, nella Marca del Brandeburgo e a Berlino. Ha studiato germanistica e romanistica a Berlino e a Bologna. Ha lavorato 6 anni nella redazione di un'emittente televisiva e dal 2001 vive a Berlino come libera scrittrice. Nel 2003 ha pubblicato per la S. Fischer Verlag di Francoforte il bestseller Meine freie deutsche Jugend, in italiano La Stasi dietro il lavello, seguito nel 2009 da Aufbau Ost, Unterwegs zwischen Zinnowitz und Zwickau.
Numero di catalogo 83.216. Numero di catalogo 83.431. Durata 110 minuti.
Label. Questioni di etichetta. L'evoluzione della spesa dal consumatore all'Homo sapiens. Di Massimo Donati e Alessandra Nocilla. Da un'idea di David Marchiori. Postfazione di Francesco Gesualdi. Altra Economia Edizioni. 2011. L'Homo Consumens è una vertiginosa discesa nella scala evolutiva. La grande distribuzione organizzata, con tecniche di marketing scadenti, quanto gli gnocchi senza patate, resetta il nostro cervello, cancellando millenni di evoluzione e saperi sul cibo. Segreti inquietanti, dal brand sense alla posizione dello zucchero sugli scaffali, che acquistano spessore nel frasario colorito di Margherita, moglie ben infornata di Gian Achille Scarampo, ex venditore emerito nella GDO. Ma un'altra spesa, in cui il cibo è un valore, è possibile? Lo scoprirete solo comprando, ma con un gruppo d'acquisto solidale. Label, questioni di etichetta e la trasposizione dell'omonimo spettacolo teatrale che gira l'Italia, con una guida alla lista della spesa critica e sostenibile. Libri come questo sono come il bacio del principe sulla bocca della bella addormentata nel bosco. Francesco Gesualdi.
Numero di catalogo 83.431. Numero di catalogo 83.432. Durata 228 minuti.
Mia madre è un fiume, di Donatella di Pietrantonio, edizioni Elliot 2011. Il racconto poetico e indimenticabile di un amore tra madre e figlia andato storto da subito. Un romanzo potente e vitale, in cui le vicende personali si uniscono alla storia corale di un'Italia contadina, ritratta dagli anni di guerra fino ai nostri giorni. Quando Esperia mostra i segni di una malattia che le toglie la memoria, è tempo per la figlia di prendersi cura di lei e aiutarla a ricostruire un'identità smarrita. Inizia così, giorno dopo giorno, il racconto di un passato dal quale raffiorano ricordi dolcissimi e crudeli. Riprendono vita le figure dei familiari e degli abitanti della piccola comunità montana che le ha viste nascere e crescere entrambe. In un Abruzzo luminoso e aspro che affiora tra le pagine come una terra mitologica e lontana, le fatiche della campagna, l'allegria dei matrimoni, la ruvidezza degli affetti, le emancipazioni dall'analfabetismo e la fine della sottomissione femminile si intrecciano al racconto di una lenta metamorfosi dei sentimenti in un indissolubile legame madre-figlia, che oscilla tra amore e odio, nostalgia e rifiuto. La densità della scrittura, le molteplici stratificazioni della narrazione, unite alla profondità dello sguardo con cui l'autrice segue lo scorrere dell'esistenza dei suoi protagonisti, rendono questo libro un esordio sorprendente, la scoperta di una voce unica, che è il potere e la magia di un incantesimo. Donatella di Pietrantonio è nata e ha trascorso l'infanzia ad Arsita, un paesino della provincia di Teramo, e vive a Penne. Scrive dall'età di 9 anni racconti, fiabe, poesie e un romanzo. Questo.
Numero di catalogo 83.432. Numero Numero di catalogo 83.433, durata 525 minuti. Luca Goldoni, Meglio mai che tardi, edizione Mursia 2011. Un'autobiografia del grande giornalista italiano, una storia in cui si intrecciano tante storie, quelle che Goldoni ha raccontato nel corso degli anni e che continua a raccontare nei suoi libri e nei suoi articoli. Dai ricordi della Seconda Guerra Mondiale al settembre nero del 1972 in Giordania, dai fatti di cronaca ai personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese. Pagina dopo pagina ci si sorprende a scoprire che persone e avvenimenti descritti ieri o l'altro ieri appaiono di un'attualità sconcertante. Segno di un'Italia mossa da una frenetica immobilità, di un paese che più di ogni altro campa sul meglio tardi. In un tempo in cui gli amarcord vanno a ruba, anche l'esperto cronista ha reclamato il suo spazio, convinto che non sia mai troppo presto per vivere con dignità, che, per dirla alla Cesare Pavese, le cose si scoprono attraverso i ricordi che se ne hanno. Ricordare una cosa significa vederla solo in quel momento per la prima volta. Luca Goldoni, nato a Parma, scrive per Il Resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione. La sua pagina di costume esce su QN la domenica con il titolo Il caffè di Goldoni. Pubblica inoltre Elzeviri sulla terza pagina del Corriere della Sera. Dalle analisi sul nostro paese nascono i suoi libri di maggior successo, da Cioè a Lei mi insegna, da Non ho parole a Vai tranquillo, ai più recenti Appena ieri e Chiaro e tondo. Con Mursi ha pubblicato Asino che sei, 2010. Numero di catalogo 83.433. Numero di catalogo 83.434, durata 940 minuti.
Gli occhi di Venezia, di Alessandro Barbero, edizioni Mondadori 2011. Venezia, fine del Cinquecento. Una città tentacolare e spietata in cui anche i muri hanno gli occhi. Il doge usa il pugno di ferro e il Sant'Uffizio sospetta di tutti e non ci pensa due volte a mandare a chiamare un poveraccio a dargli due tratti di corda. Sono tempi duri, soprattutto per il popolo brulicante intorno agli sfarzosi palazzi nobiliari. Estati torride, inverni gelidi e interminabili, il prezzo del grano che continua ad aumentare, i signori che pretendono di essere serviti e riveriti, ma poi riluttano a pagare la giusta mercede. La Serenissima osserva, ascolta e condanna, anche ingiustamente. Ed è proprio per sfuggire ad un'accusa infondata che Michele, giovane muratore, è costretto ad imbarcarsi su una galera, lasciando tutto e senza nemmeno il tempo per salutare la sua bella moglie Bianca, appena diciassettenne. Bandito da Venezia, rematore su una nave che vaga per il Mediterraneo, carica di zecchini e di spezie e senza speranza di ritornare a breve, Michele vivrà straordinarie avventure tra le onde, sulle isole e nei porti del Mare Nostrum, fino ad approdare nelle terre del sultano. Per sopravvivere, con il pensiero sempre rivolto a Bianca, da ragazzo ignaro e inesperto dovrà farsi uomo astuto, coraggioso e forte. Nel frattempo Bianca rimane completamente sola in città, tra i palazzi dei signori e il ghetto. Il suo temperamento tenace e orgoglioso dovrà scontrarsi con prove, se possibile, più dure di quelle toccate a Michele. E incontri non meno terribili e importanti l'attendono nel Dedalo di vicoli e calli, tra i profumi intensi delle botteghe di speziali, quello del pane cotto nel forno di quartiere, il morso dell'acqua gelida in cui lavare i panni e i pagliericci pidocchiosi che sono il solo giaciglio per la povera gente. La terraferma e il mare, l'Occidente e l'Oriente, due vite e una passione agli albori del mondo moderno. Alessandro Barbero mette tutta la sua sapienza di studioso e la sua finezza di scrittore al servizio di un grande, trascinante romanzo in una città meravigliosa e scuri angiporti, pirati e principi,
polvere da sparo e tessuti preziosi danno vita ad un maestoso affresco storico. Mentre sulla scena si battono con coraggio, vivi e a noi vicini, i protagonisti dell'eterna lotta per la libertà, la verità e l'amore. Alessandro Barbero è nato a Torino nel 1959. È professore ordinario di storia medievale. Nel 1996 ha vinto il premio Strega con Bella vita e Guerre altrui di Mr. Pyle, Gentiluomo. Per Mondadori ha pubblicato inoltre Romanzo russo, 1998, L'ultimo rosa di Lautrec, 2001, e Poeta al comando, 2003. Tra le sue opere di saggistica, Storia del Piemonte, Einaudi, 2008, e Lepanto, La battaglia dei tre imperi, La terza, 2010. Collabora con La Stampa, Il Sole 24 Ore e con la trasmissione televisiva Super Quark.
Numero di catalogo 83.434. Numero di catalogo 83.435. Durata 526 minuti.
I segreti di Jennifer Lane di Cammy McGovern. Edizione Garzanti 2011. Non ci sono stati spari né grida. Eppure, nella bella villetta dipinta di beige del quartiere residenziale di Jennifer Lane, Linda Sue è stesa ai piedi delle scale con la testa fracassata. Betsy Treading, la sua vicina di casa, è accanto al corpo con la camicia da notte sporca di sangue. Betsy soffre di sonnambulismo. Non sa perché si è risvegliata lì, né come ci è arrivata. Soprattutto non sa cosa sia successo a Linda Sue. Per la polizia è molto facile accusarla dell'omicidio. 12 anni dopo Betsy esce di prigione. Ancora non sa che abbia davvero ucciso Linda Sue, ma è determinata a scoprirlo. Perché Betsy non aveva nessun motivo per ucciderla. Era sua amica. Ma ai tempi del processo tutti, compreso il suo avvocato, hanno preferito credere che Betsy fosse stata semplicemente colta da un raptus di follia. Le prove schiaccianti e l'inspiegabile silenzio dei vicini di casa l'avevano condannata senza possibilità di appello. Durante tutti quei lunghi anni di carcere, solo una persona le è rimasta accanto. Marianne, che viveva nella villetta di fianco. Ed è proprio da lei che Betsy si rifugia per capire cosa c'è dietro quell'orribile delitto che è sicura di non avere commesso. Troppe sono le tessere del puzzle che non combaciano, e dietro le aiuole ordinate e le facciate dipinte di fresco delle villette si nascondono molte persone sospette dal passato non proprio limpido. Come Geoffrey, un affascinante scrittore, o la stessa Marianne, ossessionata in maniera patologica dalla sicurezza e dalle ronde di quartiere. Betsy deve scoprire le loro vere facce, solo così potrà riappropriarsi della sua vita spezzata. Bestseller in USA, I segreti di Jennifer Lane ha conquistato la stampa che ha consacrato Cammy McGovern come una delle migliori scrittrici di thriller degli ultimi anni. Sullo sfondo di un'atmosfera satura di elettricità, una storia di false apparenze e menzogna, di colpa e innocenza, che lascerà senza fiato gli amanti della suspense. Camille McGovern vive nel Massachusetts con il marito e i tre figli, il maggiore dei quali è autistico. Ha fondato World Children, organizzazione dedita all'assistenza ai bambini con bisogni speciali, tema che ha affrontato anche nel suo thriller di successo Contatto visivo, Garzanti 2007.
Numero di catalogo 83.435. Numero di catalogo 83.450. Durata 538 minuti.
Nerone, il fuoco di Roma, di Andrea Biscaro, edizione
Castelvecchi, 2011. Era un giorno di lacrime e sangue, quello in cui Nerone, a soli 17 anni, venne incoronato imperatore. Dietro il potere che il giovane avrebbe accentrato nelle sue mani, si stagliava minacciosa la morte di Claudio, suo predecessore, ucciso da un complotto ordito dall'ambiziosa madre del nuovo padrone di Roma, Agrippina, e alimentato dal rapporto perverso e incestuoso della donna con il figlio. Un'aberrazione in grado di travolgere in un vortice di sospetti letali e passioni ambigue qualunque ideale di libertà. Malgrado tutto, Nerone non sembra interessato ad approfittare delle prerogative di cui gode. I suoi interessi parlano di arte e di musica, sprezzando la vita di corte. Frequenta le taverne di Roma insieme al popolo. L'imperatore in realtà può tutto, ma non riesce a far tacere la voce dei suoi desideri. Nel nome della bellissima Poppea, Nerone allontanerà l'amico Otone, Ottavia, sua moglie e finalmente l'invadente Agrippina. Eppure non c'è pace nel destino di Roma. Le visioni della sacerdotessa Saturnia profetizzano l'avvento di una congrega di fanatici, devoti ad un unico Dio e decisi ad attentare alla vita dello stesso Nerone, considerato figlio terribile del male, l'anticristo di cui parlano le loro scritture. Il sangue intanto reclama altro sangue. È questo il fuoco di Roma, fiamme di fede ed eresia, di potere e di mistero, dominate da una domanda decisiva. È soltanto il volto di un uomo, quello che tutti acclamano come imperatore. Andrea Biscaro, nato nel 1979, si divide tra Grosseto e l'Isola del Giglio. Cantautore, lavora sul recupero della tradizione popolare e scrive storie per bambini. Nerone, Il fuoco di Roma, è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 83.450. Numero di catalogo 83.474. Durata 543 minuti.
Jason Goodwin, L'occhio del diavolo, edizioni Einaudi 2011. I cannoni risuonarono sul Bosforo, il fumo bianco, colore del lutto, fluttuò a pelo d'acqua. Il sultano Mahmud II era morto. Era asceso al trono di Osman come monarca inturbante di un impero medievale ed era morto in Fez e Redingot. Nel suo lungo regno aveva dato all'impero ottomano la sella alla francese, una sorta di costituzione, un esercito moderno e i fucili a percussione. Aveva annientato i feroci giannizzeri in quanto ostacolo al progresso e aveva ceduto la Grecia ai greci, la Crimea ai russi e l'Egitto a un avventuriero albanese di nome Mehmet Ali Pasha. Si era costruito un palazzo moderno a Beşiktaş, dove manteneva un harem come gli antichi sultani. Nell'harem c'era il pandemonio. Jason Goodwin è l'autore di L'albero dei giannizzeri, Il serpente di pietra, Il ritratto Bellini, una serie di noir storici di grande successo internazionale che hanno per protagonista il detective Yashim, e Einaudi ha inoltre pubblicato il saggio I signori degli orizzonti, una storia dell'impero ottomano.
Numero di catalogo 83.474. Numero di catalogo 83.478. Durata 744 minuti.
Paul Hoffman, Le quattro cose ultime. Nord 2011. Per 10 anni ha vissuto nel santuario dei Redentori. Per 10 anni ha patito la fame e il freddo, per 10 anni, ha subito terribili punizioni e atroci torture. E per tutto quel tempo ha avuto un unico obiettivo: fuggire. E ci è riuscito. Eppure, dopo aver conosciuto il mondo al di fuori del santuario, un mondo in cui l'amicizia si è rivelata una trappola e l'amore si è trasformato in una menzogna, Cale è tornato pronto a obbedire al proprio destino, diventare la mano sinistra di Dio e redimere i peccati dell'umanità, annientandola. Investito di un potere pressoché assoluto, Cale arruola i detenuti del purgatorio, le carceri del santuario dove sono rinchiusi i nemici dell'unica vera fede, e li invia subito in battaglia. Decine, centinaia, migliaia di uomini mandati consapevolmente al massacro come monito per il resto dell'esercito. Per i Redentori è la prova della sua risolutezza e il primo passo verso la vittoria finale. Per lui, invece, è il primo passo verso la vendetta. Sotto quella maschera di spietata ferocia, infatti, Cale nasconde una tempesta di emozioni contrastanti. Proprio lui, che ha imparato a non provare benevolenza o rimorso, paura o pietà, è in realtà lacerato da sentimenti così impetuosi da sfuggire persino al controllo dei Redentori. Sentimenti che lo costringeranno a fare una scelta. Perché lui è l'angelo della morte, lui è la mano sinistra di Dio, ma forse la sua strada deve essere ancora tracciata. Paul Hoffman, Paul P. A.U.L. Hoffman, H.O.F.F.M.A.N. Ha passato gran parte della sua infanzia in giro per il mondo assistendo alle spericolate evoluzioni del padre, un pioniere del paracadutismo acrobatico. È comunque riuscito a laurearsi in letteratura inglese al New College di Oxford, diventando poi un affermato sceneggiatore cinematografico. Ha esordito nella narrativa con La mano sinistra di Dio, definito dal bookseller uno degli eventi editoriali del 2010 e diventato un bestseller in tutto il mondo.
Numero di catalogo 83.478. Numero di catalogo 83.492, durata 1.363 minuti.
Marina Fiorato, La ladra della primavera. Editrice Nord, 2011. Firenze, 1.482. L'affascinante cortigiana Luciana Vetra è furiosa. Fare da modella per il grande pittore Sandro Botticelli doveva essere la sua grande occasione. Invece, lui non soltanto si è rifiutato di pagarla, ma dopo un violento litigio l'ha addirittura cacciata dal suo studio. Per vendicarsi dell'affronto, la giovane ruba uno dei disegni preparatori del dipinto. Una grande tavola che avrà come titolo la Primavera, senza immaginare che quel gesto impulsivo e dettato dall'orgoglio le sconvolgerà la vita. Ben presto, infatti, Luciana si accorge di essere diventata l'obiettivo di un gruppo di uomini potenti e senza scrupoli, disposti a tutto, anche a uccidere, pur di recuperare il prezioso disegno. Disperata, la ragazza chiede asilo presso la Basilica di Santa Croce e viene accolta da Guido, un novizio che, incantato dalla sua bellezza, decide di aiutarla a fuggire. Consapevoli che soltanto svelando il mistero del quadro avranno salva la vita, i due intraprendono allora un viaggio che li porterà da Napoli a Pisa, da Roma a Venezia, tra nobili e assassini, pericoli e agguati, complotti e tradimenti. E scopriranno che, nell'allegoria della primavera, si nasconde un messaggio in codice che potrebbe cambiare il futuro dell'Italia. Marina Fiorato è nata a Manchester da una famiglia di origini veneziane. Dopo essersi laureata in storia a Oxford, ha proseguito gli studi proprio a Venezia, città che l'ha incantata al punto di celebrarvi il matrimonio col regista inglese Sacha Bennett, prima di dedicarsi a tempo pieno alla narrativa, ha lavorato come illustratrice, critica cinematografica e attrice. Attualmente vive a Londra con il marito e i due figli.
Numero di catalogo 83.492. Numero di catalogo 83.495, durata 759 minuti.
Ellen Block, Parole sulla sabbia, Corbaccio, 2011. Abigail Harker abbandona il suo amato lavoro di lessicografa per diventare custode di un vecchio faro su un'isola sperduta al largo della costa del North Carolina. Arrivata a Chapel Isle, fuori stagione, Abigail immagina di trovarvi pace e solitudine e di poter esplorare con tranquillità l'isola che suo marito aveva amato da bambino. Ma le cose vanno diversamente. Il pittoresco faro in realtà è un edificio diroccato e inquietante che custodisce un misterioso passato. E d'altra parte, Abigail è perseguitata dal suo di passato, anche se lentamente riesce a intessere legami sorprendenti con le persone del luogo e a stabilire un rapporto con il proprio dolore che le permetterà di trovare un nuovo equilibrio. Parole sulla sabbia racconta con grazia uno dei più grandi misteri della vita, la forza che nasce per farci superare una perdita devastante, attraverso il potere delle parole e la loro capacità di guarire, di trasformare, di toccare il cuore. Pubblicato negli Stati Uniti grazie solo al passaparola, è diventato in breve tempo uno dei romanzi più consigliati e amati dai blog, dai librai e dai lettori, che hanno addirittura chiesto all'autrice di scriverne il seguito. Ellen Block. Ellen. E-L-L-E-N. Block. B-L-O-C-K. Ha studiato letteratura alla University of Michigan negli Stati Uniti, dove ha ottenuto due premi per la narrativa, la Obwood Prize e la O Prize. Ha seguito lo Yawa Writers Workshop e si è specializzata poi in Inghilterra presso la University of East Anglia's Fiction Writing Program. Ha debuttato con una raccolta di racconti inediti in Italia, Destination No, con cui ha vinto il Drew Heinz Literary, e ha al suo attivo altri due romanzi entrambi inediti in Italia, Grave of God's Daughter e The Lightning Rule. Parole sulla sabbia, il suo ultimo romanzo, è il suo più grande successo che l'ha resa nota come autrice anche a livello internazionale ed è stato venduto, oltre che in Italia, anche in Olanda, Germania, Danimarca, Inghilterra e Cina. Ellen Block vive a Los Angeles, dove sta lavorando su richiesta dei lettori e del suo editore al seguito di Parole sulla sabbia.
Numero di catalogo 83.495. Numero di catalogo 83.532. Durata 336 minuti.
Carlos Ruiz Zafón. Il principe della nebbia. Mondadori. 2011. 1943.
Il vento della guerra soffia impetuoso sull'Europa quando il padre di Max Carvan decide di lasciare la città e trasferire la famiglia in una casa sulla costa spagnola. Il luogo sembra protetto e tranquillo, ma appena arrivati cominciano a succedere strani fenomeni. Max scopre un giardino disseminato di statue orribili. La sorella Alicia inizia a fare sogni inquietanti. Compare una scatola piena di vecchi film che sembrano aprire una finestra sul passato, mentre l'orologio della stazione va all'indietro. E ci sono le voci, sempre più sinistre, che riguardano i precedenti proprietari della villa e i racconti che accompagnano la misteriosa scomparsa del loro unico figlio. Mentre un incidente colpisce la sua famiglia, Max si trova sommerso da presagi allarmanti ed è costretto, suo malgrado, a improvvisarsi detective. Assieme ad Alicia e al nuovo amico Roland, nipote dell'anziano custode del faro, inizia ad indagare sull'oscuro naufragio di una nave che giace sui fondali della baia, custodendo molti segreti, e sugli eventi sempre più drammatici che investono la casa sulla spiaggia. Insieme i tre ragazzi scoprono la terrificante storia del principe della nebbia, un'ombra luciferina che emerge nel cuore della notte per scomparire con le prime nebbie dell'alba. Una storia che affonda le radici nel passato e che continua a lasciare una scia di sangue, dolore e sofferenza. Carlos Ruiz Zafón. Carlos. C-A-R-L-O-S. Ruiz. R-U-I-Z. Zafón. Z-A-F-O-N. Ha cominciato la sua carriera nel 1993 con una serie di libri per ragazzi. Nel 2001 ha pubblicato il suo primo romanzo per adulti, L'ombra del vento, Mondadori 2004, divenuto immediatamente un caso letterario internazionale, con 1,5 milioni di copie vendute solo in Italia. Nel 2008, con Il gioco dell'angelo, Mondadori, è tornato all'universo del cimitero dei libri dimenticati, che tutti i suoi lettori ricordano con grande passione. Nel 2009, da Mondadori, è uscito Marina. Nel 2010, Il palazzo della mezzanotte. E nel 2011, Le luci di settembre. Le sue opere sono tradotte in più di 40 lingue e hanno conquistato numerosi premi internazionali e milioni di lettori nei 5 continenti.
Numero di catalogo 83.532. Numero di catalogo 83.533. Durata 461 minuti.
Robert Diels. Cambiare le convinzioni con la PNL, i livelli di pensiero. Edizione Alessio Roberti, 2011. Le convinzioni rappresentano uno dei più importanti livelli di pensiero e una delle più potenti leve per il cambiamento. Da limite possono trasformarsi in stimolo, offrendoti una prospettiva verso cui tendere e innalzarti. Grazie a questo libro, che è insieme una preziosa guida, un manuale pratico e un eccezionale strumento di studio e lavoro, imparerai a conoscere e modificare i sistemi di convinzioni. Robert Diels. R-O-B-E-R-T. D-I-L-T-S. Ricercatore, autore e trainer in programmazione neurolinguistica, ha dedicato gran parte della sua vita e del suo lavoro allo studio e alla diffusione della PNL nel mondo. Di Robert Diels, Alessio Roberti, editore, ha pubblicato anche bestseller Il risveglio dell'eroe con la PNL, Il potere delle parole e della PNL, La PNL e le sue applicazioni, PNL e creatività, Coaching e leadership, PNL per lo spirito e il manuale del coach.
Numero di catalogo 83.533. Numero di catalogo 83.545, durata 174 minuti.
Aldo Cazzullo, la mia anima è ovunque tu sia. Un delitto, un tesoro, una guerra, un amore. Mondadori, 2011. Alba, aprile 1945. In città è arrivato il tesoro della Quarta Armata. Il denaro, il frutto delle requisizioni, le ricchezze che una forza di occupazione accumula in guerra. Tutto questo viene spartito tra la curia e i partigiani. Il vescovo affida la propria parte a un giovane promettente cresciuto in seminario, Antonio Tibaldi. Il capo dei partigiani rossi, Domenico Moresco, tiene la propria parte per sé, tradendo l'amicizia del compagno Alberto e la memoria della donna che entrambi hanno amato con l'assolutezza della gioventù e della battaglia. Virginia, occhi chiari, sorriso a forma di cuore e coraggio da combattente, torturata e uccisa dai fascisti. Alba, 25 aprile 2011. In un bosco sulla Langa viene ritrovato il cadavere di Moresco, divenuto industriale del vino, capostipite di una delle due grandi famiglie della città. Sul caso, oltre alla polizia, indaga Sylvie, detective tanto spregiudicata quanto seducente, ingaggiata dal capo dell'altra dinastia, Tibaldi. Alba 1963. Un grande scrittore, outsider della letteratura italiana, impiegato della Tibaldi Vini, sente vicina la morte. E allora cerca di ricostruire la storia del tesoro, della guerra partigiana, di un amore perduto. E intuisce i fili di una vicenda destinata molti anni dopo a finire in un delitto, sulla cui scena si agitano fantasmi del passato, comunisti, sacerdoti, fascisti, mogli tradite e traditrici, figli forse illegittimi, passioni romantiche e sadiche. Con una scrittura veloce, scabra, incalzante, ma con una cifra straordinariamente originale e viva, Aldo Cazzullo costruisce un romanzo che è al tempo stesso una vincente noir, una grande storia d'amore e un racconto simbolico che getta una luce inattesa sulla nascita di una nazione, la nostra. Una storia dal respiro epico eppure capace di concentrarsi sulle pieghe nascoste, segrete degli uomini e dei tempi. Una storia che tiene insieme la guerra mondiale e le piccole guerre di famiglia, passioni collettive e brucianti, questioni private, fino al colpo di scena finale. Secco come una fucilata, emozionante come un bacio rubato alla guerra, la mia anima è ovunque tu sia è una grande metafora della nostra identità e un romanzo sull'origine dell'Italia di oggi, sulle ragioni profonde dell'odio e dell'amore che ci tiene, nonostante tutto, uniti. Aldo Cazzullo, Alba 1966. Dopo 15 anni alla stampa, dal 2003 è inviato ed editorialista del Corriere della Sera. Ha pubblicato 13 saggi e non aveva mai pensato di scrivere un romanzo, fino a quando non si è imbattuto nella sua città in una storia che non poteva non essere narrata.
Numero di catalogo 83.545. Numero Numero di catalogo 83548. Durata 288 minuti.
Catherine Spack, L'amore blu. Edizione Mondadori 2011. La prima volta è successo in quella casa, di plenilunio, forse era la prima notte d'estate. Ci trovammo a terra, Davide sopra di me, nel buio. L'aria è così leggera, oppure sono io così lieve, che mi sento trasparente, evanescente. Sono... non oso pronunciare quella parola. Ora la dico. Felice. Sono felice. Davide mi sorride gentilmente e minuscole pieghe si formano attorno alle sue tempie. Questo è lo sguardo di un uomo, penso. Lui dice soltanto, buongiorno mamma. L'amore blu comincia così, come uno schiaffo forte in faccia, che lascia scossi, disorientati, in mezzo alle sabbie mobili, pronti ad assistere alla rovina di una donna. E invece è l'inizio di una rinascita. L'incontro fra Davide e Sara è l'unione di due anime gemelle, destinate a incontrarsi per completarsi l'una nell'altra. Sara, fino a quel momento persa, paralizzata da una cosa che la divora dall'interno, con un passato carico di ombre spaventose, trova finalmente l'uomo che la prende per mano in un percorso di consapevolezza interiore. Da quando Davide è entrato nella mia vita, tutto è cambiato, tutto è diventato più semplice, ed è questa semplicità che mi coglie di sorpresa giorno dopo giorno e che mi incanta. Per Sara, Davide è il maestro, l'amante, l'amico, il figlio che le era stato portato via appena nato. È l'uomo dai piedi piumati che incontra in sogno. Davide è il mistero più bello che Sara riuscirà a svelare solo alla fine del suo viaggio, perché la risposta giusta si trova nella zona del cuore ed è lì che parla la sapienza. Catherine Spack, CATHERINE SPAAK, è nata a Parigi. Trasferitasi in Italia nel 1960, ha girato una settantina di film come protagonista, fra cui Il sorpasso di Dino Risi e L'armata Brancaleone di Mario Monicelli. Ha collaborato con quotidiani e periodici come Il Corriere della Sera e TV Sorrisi e Canzoni, e in TV ha condotto le trasmissioni Harem e Pascià. Fra i suoi ultimi libri pubblicati con Mondadori, Un cuore perso, 1995, Oltre il cielo, 1997, e Lui, 2007.
Numero di catalogo, 83548. Numero di catalogo 83552. Durata 77 minuti.
Giovanni Allevi. Classico ribelle. Edizioni Rizzoli 2011. Dietro l'apparente banalità del quotidiano si nasconde il nostro tempo ritmico, gioioso e inquietante, furibondo e dolcissimo. È difficile percepirlo perché viviamo in una società che teme il presente e si rifugia nella tradizione, tenta di far rivivere il passato e schiaccia le ambizioni per il futuro. Ma un nuovo rinascimento è possibile, anzi imminente grazie agli alieni, ovvero il popolo dei sognatori, che rifiutano i pregiudizi e l'omologazione. Credono nelle proprie aspirazioni e sanno vedere il mondo con occhi nuovi. Perché il successo non è una formula o un numero. È buttarsi con pienezza nella vita, lasciarsi travolgere dalle forze ataviche del panico, dell'ansia e dell'eros, superare le strettoie della ragione per incontrare finalmente l'incanto del reale. Questo libro raccoglie il pensiero appassionato e profondo di Giovanni Allevi, il suo rapporto tra tecnica e ispirazione fino alla teorizzazione della definizione di musica classica contemporanea. L'impegno di costruire un linguaggio espressione del mondo in cui viviamo, il corpo a corpo fecondo con un'accademia che vuole perpetuare se stessa, incurante dello scorrere del tempo nella società che la circonda.
Dalla sua esperienza e riflessioni di musicista e compositore, per cui la semplicità è una conquista quotidiana, in dialogo e superamento continuo rispetto alle influenze più varie da Pitagora a Bach, da Parmenide al falsificazionismo popperiano, emergono una filosofia della dedizione e un'etica fondata sulla ricchezza irripetibile dell'individuo. Classico Ribelle ha il senso di una condivisione di lezioni apprese, di un inedito metodo per armonia essenziale, di una sorta di manuale di felicità laterale in cui tutti potranno riconoscersi e ritrovare il senso della propria unicità. Per partire ogni giorno alla ricerca di quel lampo di poesia che si nasconde tra le pieghe dell'esistenza. Giovanni Allevi, compositore e pianista e direttore d'orchestra, si è imposto come indiscusso protagonista della scena musicale internazionale. Laureato con lode in filosofia, diplomato con il massimo dei voti in pianoforte e composizione, ha inciso 5 raccolte di brani originali per pianoforte solo. 13 dita, 1997, Composizioni, 2003, No Concept, 2005, Joy, 2006 e Alien, 2010, che hanno venduto centinaia di migliaia di copie in tutto il mondo. Con l'album Evolution, 2008, ha sperimentato le sonorità complesse dell'orchestra sinfonica. Ha pubblicato con Rizzoli La musica in testa e In viaggio con la strega, 2008.
Numero di catalogo 83.552. Numero di catalogo 83.554. Durata 435 minuti. Vauro Senesi, Il respiro del cane. Edizione PM Voci 2011. Un intervento di routine, una cosa da nulla, si ripete il protagonista, che somiglia come una goccia d'acqua all'autore, mentre varca l'ingresso della clinica dove verrà operato. Tanto più che si sente informissima. Ma allora perché il personale non vuole sentire ragioni e lo costringe a salire su una sedia a rotelle? E da dove viene quel cigolio fastidioso? Dalla carrozzella su cui lo stanno portando nella sua stanza o dalle ruote della bicicletta di fortuna che l'infermiere Farid costruì un giorno per un ragazzino mutilato dalle mine, lassù, sulle montagne afghane, nell'ospedale di emergency? E sta di fatto che quello scricchiolio ha rimesso in moto la sua memoria. Da quel momento i ricordi giocano a rincorrersi, tendono tranelli, si susseguono incalzanti nella mente. Con l'unica compagnia di una paura inattesa, che ha assunto le sembianze di un cagnolino ringhioso, Vauro rivive la tragicomica scoperta delle gioie del sesso solitario, grazie al disegno della donna di Neanderthal su un'enciclopedia per ragazzi. L'amore esacerbato per il padre fedifrago e quello terrorizzato per una madre ferita. E poi i viaggi in luoghi lontani, tra baraccopoli africane e guerre in Medio Oriente. Volti di ragazzini afghani e palestinesi, sorrisi, scene drammatiche e spassosi siparietti, in un emozionante alternarsi di lacrime e risate, dolori e gioie. Frenetico e variopinto, com'è la vita. Ai più noto semplicemente come Vauro, è nato a Pistoia nel 1955 e vive a Roma. Ha iniziato la sua attività nel 1977 fondando con Pino Zac, Il Male, rivista cult della satira italiana, che ha fatto ora risorgere con la complicità di Vincino. Disegnatore ed autore satirico, giornalista, scrittore, ha collaborato con la trasmissione TV Anno Zero. Ha effettuato come inviato numerosi reportage dall'Afghanistan, dall'Iraq, dalla Palestina, dalla Sierra Leone, dal Sudan. Per PM ha pubblicato con successo Qualid che non riusciva a sognare, premio Città di Cuneo, Il mago del vento, La scatola dei calzini perduti, premio Selezione Bancarella e Farabutto. Numero di catalogo 83.554. numero di catalogo 83.555, durata 375 minuti.
Mauro Boselli, Tex Willer, Il romanzo della mia vita, edizioni Mondadori 2011. Per la prima volta nella sua lunga carriera, Tex Willer decide di raccontarsi in prima persona e lo fa non con un fumetto, ma con un'autobiografia vera e propria. In questo inedito e intenso racconto, Tex svela le sue origini, le storie dei suoi pars, l'incontro con il burbero Kit Carson, con il fiero navajo Tiger Jack e la nascita del figlio Kit dopo il matrimonio con Lilith, figlia del capo Freccia Rossa. E narra gli avvenimenti che nel lontano passato lo hanno a lungo bollato con il marchio del fuorilegge, di come, benché texano, abbia combattuto la guerra civile con il Nord e della lotta per la libertà del Messico a fianco dell'amico Montales. Tex si scontra con banditi, proprietari terrieri senza scrupoli, politicanti corrotti, militari ambiziosi, indiani in rivolta. È un difensore dei deboli e degli oppressi. È sempre stato fortemente antirazzista e amico dei Pelle Rossa. Per gli indiani Navajo è aquila della notte, saggio capo bianco e fratello di ogni uomo rosso. Per i bianchi è l'agente indiano della riserva Navajo, è un ranger dalla mira infallibile. Per i fuorilegge che hanno la sventura di incrociare la sua Colt è l'incubo peggiore. E finalmente ha deciso di raccontare la sua storia. Tex Willer. Tex nasce nel 1948 dalla penna di Giovanni Luigi Bonelli e dal pennello di Aurelio Galleppini, in arte Galep. Questa è la sua prima autobiografia letteraria. Mauro Boselli. La voce segreta di Tex è Mauro Boselli, colonna della Sergio Bonelli Editore fin dal 1984. Lettore, appassionato e conoscitore di Tex, inizia a scriverne regolarmente le avventure nel 1994, diventando da subito uno degli sceneggiatori di punta della testata. Ha scritto anche per Mr. No, River Bill, Il Piccolo Ranger, Dylan Dog e Zagor, del quale è stato curatore e di cui dal 1991 ha firmato molte avventure. Nel 2000, con Maurizio Colombo, ha creato il cacciatore di vampiri, Dampir.
Numero di catalogo, 83.555. Numero di catalogo, 83.564. Durata 453 minuti. Giordano Bruno Guerri, Il bosco nel cuore, edizione Mondadori 2011. Nella storia del brigantaggio e della durissima repressione scatenata dall'esercito sabaudo per il controllo del sud, finora è stato dedicato poco spazio alle brigantesse, vittime senza diritto di replica della propaganda risorgimentale. Ridotte nella memoria collettiva alla stregua di sbandate immorali e sanguinarie, in realtà moltissime imbracciarono il fucile per passione, rifugiandosi nei boschi e condividendo la vita delle bande. Erano spinte, ci racconta Giordano Bruno Guerri, più che da una volontà politica, dalla forza di un istinto profondo, dettato da leggi ataviche e naturali. Una donna meridionale dell'Ottocento diventa una combattente pronta a tutto se le si impedisce di vivere, amare, accudire. Se le si nega la possibilità di essere donna, come erano state la madre e la nonna prima di lei, come le avevano insegnato. Se le si toccano i figli, il proprio uomo. La storia di Maria Capitanio, figlia di un ricco proprietario terriero che appena quindicenne si innamorò del brigante Antonio Luongo e si unì alla sua banda. Processata ed assolta, preferì suicidarsi piuttosto che continuare a vivere senza il suo uomo. E quella di Filomena Pennacchio, la più celebre delle brigantesse. In seguito all'uccisione del brigante Schiavone, padre del figlio che portava nel grembo, decise di collaborare col nemico. La sua straordinaria vicenda, dopo essere rimasta a lungo confinata nel mito, è finalmente ricostruita con rigore storico in queste pagine. E ancora, la breve e crudele vita di Michelina De Cesare, un vero capo, uccisa ed umiliata, il cadavere esposto al pubblico ludibrio. E quella della feroce Maria Oliverio, detta Cicilla, moglie del brigante Pietro Monaco, che conquistò le prime pagine della cronaca, tanto da essere definita da Alexandre Dumas crudelissima furia. Grazie ad una ricchissima documentazione e al consueto stile brillante e narrativo, Giordano Bruno Guerri svela le vite dimenticate, o peggio, mai raccontate, delle brigatesse e delle donne che combatterono durante la guerra civile del brigantaggio contro l'unità. Guerri analizza e racconta magistralmente non solo uno dei più tragici momenti della storia d'Italia, ma anche e soprattutto la cultura e i valori di un popolo costretto a prendere le armi e lottare per preservare il proprio mondo. Un popolo che vide anche madri, mogli, ragazze giovanissime rivendicare il diritto di vivere la propria vita assumendo su di sé il potere e la libertà di decidere. I sentimenti feroci ed insieme struggenti che dimostrarono non sono leggenda, ma parte della storia del nostro paese. Giordano Bruno Guerri ha diretto Storia Illustrata, Chorus e L'Indipendente. È stato direttore editoriale dell'Arnoldo Mondadori Editore, presidente dell'Istituto di Alta Cultura Fondazione Ugo Bordoni, autore e conduttore di trasmissioni televisive. Insegna storia contemporanea all'Università Guglielmo Marconi di Roma, è presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani e opinionista del giornale. Da Mondadori ha pubblicato Povera Santa, Povero Assassino, La vera storia di Maria Goretti, 1985. L'Arci Italiano, Vita di Curzio Malaparte, 1991. Gli Italiani sotto la Chiesa, da San Pietro a Mussolini, 1992. Fascisti, 1995. Giuseppe Bottai, Fascista, 1996. Antistoria degli Italiani, da Romolo a Giovanni Paolo II, 1997. Il Malaparte Illustrato, 1998. Italo Balbo, 1998. Galeazzo Ciano, 2001. Eretico e profeta, Ernesto Buonaiuti, un prete contro la Chiesa, 2001. Rapporto al Duce, 2002. Un amore fascista, Benito, Edda e Galeazzo, 2005. D'Annunzio, l'amante guerriero, 2008. Filippo Tommaso Marinetti, 2009. Il sangue del Sud, 2010. I suoi libri, tutti ancora ristampati, sono tradotti in molte lingue. Numero di catalogo, 83.564. Numero di catalogo, 83.621. Durata, 673 minuti.
Mario De Pirro. La luce della serenità cancella ogni avversità, l'ombra e il buio. Ilmiolibro.it 2010. Mario De Pirro, nato a Monte Argentario, Grosseto, il 15/10/1930. Divenuto cieco totale per una malattia all'età di 17 anni, si diplomò al Conservatorio di Santa Cecilia, a Roma. Ha dedicato la sua vita all'insegnamento della musica nelle scuole magistrali per 42 anni e da sua moglie, anch'ella insegnante di musica, non vedente. Ha scritto 3 libri sulla storia della musica e dell'Unione. La notazione musicale Braille. Maggio 1988, dedicato agli insegnanti di sostegno di bambini ciechi nella scuola pubblica. I saggi musicali dell'Istituto Magistrale
Angelica Palli di Livorno, dal 1970 al 1983. I ciechi nella storia della musica, luglio 1990, nel 70° anniversario di fondazione dell'Unione Italiana Ciechi. La luce della serenità cancella ogni avversità, l'ombra e il buio. Compendio storico sui ciechi e l'Unione dei Ciechi. Dedicato a tutti i non vedenti, ipovedenti e alle loro famiglie, perché conoscano l'importanza e l'utilità di questa associazione e il grande coraggio dei personaggi che ne hanno fatto e ne fanno parte ancora oggi.
Numero di catalogo 83.621. Numero di catalogo 83.624, durata 461 minuti.
Io scrivo, corso di scrittura del Corriere della Sera a cura di Massimo Birattari, volume 17, edizione RCS Corriere della Sera 2011. Il 17° volume si sofferma su uno sviluppo narrativo che mantenga la promessa iniziale e sulle strategie per trasformare il temuto blocco dello scrittore in un'opportunità creativa. Nella sezione Altre scritture, Renato Gabrielli, attore, autore, regista ed insegnante di scrittura scenica, ci introduce ai segreti del teatro. Imparare a rappresentare l'azione significa padroneggiare un'arte che si rinnova senza sosta ed è preziosa anche per i romanzieri e per gli sceneggiatori. Volume 17. La scrittura narrativa, lo sviluppo e le trasformazioni. Altre scritture. Scrivere per il teatro.
Numero di catalogo 83.624. Numero di catalogo 83.632. Durata 527 minuti.
Massimo Birattari. Io scrivo. Corso di scrittura del Corriere della Sera. Volume 18. Edizione RCS Corriere della Sera 2011. Il 18° volume mostra i segreti di un finale capace di soddisfare le aspettative del lettore e ci avvia verso l'ultima decisiva tappa del nostro viaggio nella scrittura creativa, la revisione. Nella sezione Altre scritture, Massimiliano Tappari, autore, critico, insegnante e animatore culturale, presenta il linguaggio cinematografico e il mestiere di sceneggiatore, anche grazie a riflessioni e testimonianze di alcuni dei maggiori protagonisti della storia del cinema. Volume 18. La scrittura narrativa, il finale e la revisione. Altre scritture, il linguaggio del cinema.
Numero di catalogo 83.632.
I centri di distribuzione del libro parlato provvedono alla registrazione delle seguenti riviste, che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri anche a mezzo telefono. La distribuzione è gratuita. Airone, mensile a carattere ambientale scientifico, registrato dal centro di Bari, telefono numero 080-5968-273. Email lpba@uicechi.it. Le scienze, mensile a carattere scientifico, registrato dal centro di Brescia, telefono numero 030-2209-421. Email lpbs@uicechi.it. Giovani del 2000, periodico del Comitato Giovanile Toscano, registrato dal centro di Firenze, telefono numero 055-5520-752. Email lpfi@uicechi.it.
Viver Sani e Belli, mensile a carattere medico-scientifico, registrato dal centro di Napoli, telefono numero 081-2946-15. Email lpna@uicechi.it. Gente Mese, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Palermo, telefono numero 091-6162-994. Email lppa@uicechi.it. Vie del Gusto, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Sassari, telefono numero 079-23-3711. Email lpss@uicechi.it.
Regolamento. 1. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, CNLP, ha sede in Roma presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Borgognona 38, CAP 00187. Telefono numero 06-699-881, fax numero 06-678-6815, email lp@uicechi.it. 2. Il centro cura l'incisione su CD col sistema internazionale DAISY di opere letterarie e scientifiche di carattere ricreativo, culturale e divulgativo, nonché di testi scolastici, adeguandosi in tal modo alle finalità dell'organizzazione che si propone, tra l'altro, di potenziare e valorizzare le possibilità e le aspirazioni culturali ed intellettuali dei ciechi e ipovedenti italiani. 3. I libri parlati vengono distribuiti e diffusi gratuitamente ai ciechi, agli ipovedenti e a tutti coloro che per patologia o per età avanzata hanno difficoltà di lettura. 4. La richiesta di iscrizione deve essere redatta sullo speciale modulo che viene fornito dai centri di distribuzione o dalla sede centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. 5. Il Centro Nazionale del Libro Parlato articola la sua attività nei centri, come da allegato. 6. Alcuni centri, oltre a distribuire le opere prodotte dal Servizio Nazionale, avvalendosi della collaborazione di lettori volontari, espletano anche un servizio di registrazione su richiesta del singolo utente, di testi scolastici e di libri di qualsiasi genere, dispense, opuscoli, eccetera. Il richiedente dovrà accompagnare la domanda con l'invio del testo in nero. 7. I centri di distribuzione del libro parlato provvedono all'incisione su CD di periodici che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri, gratuitamente, anche a mezzo telefono, vedi allegato. 8. Agli utenti, il centro, all'atto dell'iscrizione, consegna il regolamento e la carta dei servizi. Su richiesta, fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in formato elettronico, a stampa ordinaria e Braille, prodotto dalla sezione UICI di Sassari, telefono numero 079-233-711. Inoltre, è possibile effettuare le richieste delle opere anche a mezzo email, utilizzando il programma LP Manager, collegandosi al sito internet dell'Unione. 9. Gli utenti del servizio possono trattenere i libri parlati per un periodo non superiore ad un mese, salvo particolari eccezioni autorizzate, caso per caso, dal responsabile del centro di distribuzione, in base a motivate richieste degli interessati. 10. È fatto obbligo a tutti gli iscritti al centro di restituire i libri avuti in lettura entro gli appositi contenitori a mezzo pacco raccomandato, la cui spedizione avviene in esenzione di ogni tassa postale di raccomandazione a norma del DCPS 11103-934-10489 del 4 maggio 1990. 11. È fatto assoluto divieto agli iscritti a) di inserire nei pacchi contenenti i libri parlati qualsiasi tipo di corrispondenza in nero, b) di usare libri per riproduzione o per pubbliche audizioni. 12.
I CD devono essere trattati con la massima cura e qualsiasi deterioramento riscontrato o provocato dal lettore dovrà essere comunicato al centro di distribuzione al quale l'abbonato fa capo. Il centro provvederà poi alla sostituzione del libro danneggiato. 13. I danni provocati per incuria a un'opera avuta in ascolto o il suo eventuale smarrimento saranno addebitati al lettore per il solo costo dei CD. 14. Servizio libro parlato online. Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet le opere del Centro Nazionale del Libro Parlato riprodotte in formato digitale. Il database del servizio ospita tutte le opere del Centro Nazionale Libro Parlato di primo livello prodotte in standard DAISY o in semplice formato MP3. Il servizio è a disposizione gratuita dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lponline@wichechi.it e inviando al fax numero 030-2209-410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. Allegato 1. Città. Bari. lpba@wichechi.it. CAP 70.124. Regione di riferimento. Puglia, CD e cassette. Abruzzo, Marche, Molise, solo cassette. Indirizzo. Via G. Pellegrini 45. Numero di telefono e fax 080-596-8273. Brescia. lpbs@wichechi.it. CAP 25124. Regione di riferimento. Lombardia CD e cassette. Friuli, Trentino, Veneto, solo cassette. Indirizzo. Via Divisione Tridentina 54. Numero di telefono 030-220-9425-421. Fax numero 030-220-9420. Cosenza. lpcs@wichechi.it. CAP 87036. Regioni di riferimento. Basilicata, Calabria. Indirizzo. Via Ungheria, Contrada Santo Stefano, Rende. Numero di telefono e fax 094-448-640. Firenze. lpfi@wichechi.it. CAP 50131. Regioni di riferimento. Toscana, Lazio, Umbria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Indirizzo. Via Aurelio Nicolò di 2. Numero di telefono e fax 055-552-0752. Isernia. CAP 86170. Regioni di riferimento. Abruzzo, Marche, Molise, solo CD. Indirizzo. Via Sicilia 30. Numero di telefono 0865-415-084. Fax numero 0865-802-108. Modena. lpmo@wichechi.it. CAP 4100. Regioni di riferimento Emilia-Romagna. Indirizzo via Don Milani 54. Numeri di telefono e fax 059-260-759. Napoli, lpna@wichechi.it, CAP 80135, Regioni di riferimento Campania, indirizzo via Pessina 56, numero di telefono e fax 081-294-615. Palermo, lppa@wichechi.it, CAP 90133, Regione di riferimento Sicilia, indirizzo via Manzoni 11, numero di telefono 091-616-2994, fax numero 091-616-0583. Sassari, lpss@wichechi.it, CAP 07100,
regione di riferimento Sardegna, indirizzo via Quarto 3. Numero di telefono 079-233-711, fax numero 079-231-043. Trento, ebptn@wicechi.it, CAP 3800. Regioni di riferimento Friuli, Trentino, Veneto, solo CD. Indirizzo, corso 3 novembre 132. Numero di telefono 0461-913-963. Fax numero 0461-394-896. Carta dei servizi. Premessa. Le carte dei servizi sono state introdotte nell'ordinamento italiano. La prima direttiva al riguardo è stata emanata con DPCM del 27 gennaio 1994, con lo scopo di modellare i servizi pubblici in modo da aumentarne l'efficienza e meglio rispondere ai bisogni e alle esigenze degli utenti. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è ente morale ed associazione di promozione sociale con personalità giuridica di diritto privato. Non è pertanto obbligata all'adozione di carte dei servizi. La Direzione Nazionale dell'Unione, tuttavia, ha ritenuto di dover adottare una carta dei servizi per ciascun settore in cui opera con attività diretta a favore dei disabili visivi. Questo ai fini di una maggiore chiarezza nei confronti dei fruitori che vedono in tal modo tutelati i loro diritti ed aspettative, con la possibilità di proporre reclami attraverso una procedura predefinita e garantita. In sostanza, con la carta, l'Unione formula una promessa rivolta ai destinatari dei propri servizi relativamente alla qualità e ai tempi degli stessi, nonché dei rimedi ed eventuali disfunzioni e manchevolezze. Il presente documento è incentrato sui principi dell'eguaglianza, dell'imparzialità, della continuità, dell'efficacia ed efficienza, oltre che della partecipazione. I principi dell'uguaglianza ed imparzialità garantiscono la parità di tutti i fruitori, evitando ogni discriminazione, pur tenendo conto delle peculiarità dei bisogni. Il principio di continuità garantisce l'impegno dell'Unione a proseguire nel tempo il servizio. Il principio della partecipazione assicura la flessibilità del servizio, cioè il suo continuo adattarsi all'evoluzione tecnologica e di mercato, ma in particolare il suo sapersi adeguare alle esigenze manifestate dai fruitori. Il Centro Nazionale del Libro Parlato. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, CNLP, è un servizio che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS offre da oltre 60 anni ai non vedenti e a tutte le persone che hanno difficoltà di lettura, anziani, ipovedenti, dislessici, eccetera. Il servizio costituisce uno strumento di emancipazione culturale e sociale non solo per i ciechi, ma anche per tutte quelle persone che per patologia o per l'età avanzata hanno gravi problemi di vista e si svolge o tramite prestito delle opere prodotte in formato digitale su CD in standard DAISY o acquisite tramite il servizio denominato Libro Parlato Online. L'organizzazione. Il Centro Nazionale del Libro Parlato ha sede in Roma, presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Borgognona numero 38, telefono numero 06-699-881, codice di avviamento postale 00187. In tale sede, negli uffici distaccati di Firenze e Lecce, nonché presso il Centro del Libro Parlato della sezione provinciale di Brescia, insistono gli studi professionali per la produzione su CD delle opere lette da speaker professionisti. Sul territorio nazionale l'organizzazione si dispiega in diversi centri di distribuzione, vedere allegato. Modalità di accesso. Per accedere al servizio, le persone interessate devono compilare una domanda di iscrizione redatta sull'apposito modulo che viene fornito dai centri di distribuzione o dalla sede centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS. La domanda va presentata al centro territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente. Agli utenti il centro all'atto di iscrizione, assolutamente gratuita, consegna il regolamento e la carta dei servizi. Su richiesta fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in formato elettronico a stampa ordinaria e Braille. Mediante il sito internet dell'Unione è possibile effettuare le richieste delle opere a mezzo mail utilizzando il programma LP Manager. Servizi offerti. Tutti i servizi di seguito specificati sono resi dal Centro Nazionale del Libro Parlato in maniera del tutto gratuita. A. Prestito delle opere presenti in catalogo lette da speaker qualificati e prodotte in studi dotati di strumentazione professionale. Lo standard di qualità di tale prodotto è ottimo, ma potrebbe essere condizionato dallo stato di conservazione del materiale o del supporto utilizzato. L'utente fruitore, ove dovesse riscontrare anomalie nell'ascolto, è pregato di volerle segnalare alla struttura che ha provveduto al prestito, la quale dovrà provvedere alla sostituzione dell'opera. La richiesta di prestito da indirizzare al centro di distribuzione competente per territorio sarà soddisfatta entro 3 giorni dalla ricezione da parte del centro stesso. Al riguardo si avverte che le opere in dotazione ad ogni centro di distribuzione sono disponibili in numero di copie predeterminato e quindi, non potendo soddisfare nella misura più ampia possibile e con la maggiore tempestività le richieste degli utenti, è opportuno che gli stessi facciano pervenire elenchi con più titoli di opere, almeno 30, in modo che il personale addetto, sulla base delle disponibilità presenti in quel momento, possa più facilmente inviare i libri di gradimento dell'iscritto. Gli utenti che fruiscono del prestito sono pregati di trattenere i libri parlati per il periodo di tempo strettamente necessario al loro ascolto, periodo che non deve essere comunque superiore ad 1 mese, salvo particolari e motivate eccezioni che dovranno essere segnalate per iscritto agli operatori del centro di riferimento. La spedizione delle opere inserite in appositi contenitori avviene a mezzo del servizio postale e beneficia dell'esenzione tasse e diritto raccomandazione ai sensi del DCPS 11103-93489 del 4 maggio 1990. L'iscritto è tenuto a restituire gli audiolibri ricevuti in prestito con la stessa modalità, utilizzando il contenitore e avendo cura di non inserire nello stesso qualsiasi tipo di corrispondenza che non sia in formato Braille. B. Invio con periodicità mensile a tutti gli iscritti della rivista Libro Parlato Novità, prodotta su CD, che riporta indicazioni e brevi note sulle opere che i centri di produzione hanno registrato nel mese immediatamente precedente. C. Servizio Libro Parlato Online. Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet tutte le opere del Centro Nazionale Libro Parlato prodotte in standard DAISY o semplicemente in formato MP3. Il servizio gratuito è a disposizione dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lponline@wicechi.it ed inviando al fax numero 030-22-09410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. D. Le sezioni provinciali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus possono, previa autorizzazione da parte del Centro Nazionale del Libro Parlato, effettuare per conto degli utenti il download delle opere in catalogo. E. Produzioni di secondo livello effettuate a richiesta degli utenti di opere di qualsiasi genere non presenti in catalogo, testi scolastici, narrativa, dispense, manuali, eccetera. La produzione di tali opere, i cui testi sono forniti dall'utente, viene affidata a lettori non professionisti che volontariamente offrono la propria collaborazione per tale attività. Riguardo a tali registrazioni, è da rilevare che in relazione alla tipologia e alla struttura del testo scolastico dell'opera e alla disponibilità dei lettori volontari, la quantificazione dei tempi per soddisfare la richiesta dell'utente è rimessa alla valutazione del responsabile del centro di distribuzione, che tenendo conto dell'eventuale urgenza manifestata dal richiedente, si farà carico di ridurre al minimo indispensabile tali tempi, comunicandoli, dopo averli determinati, all'interessato. Tali tempi, tuttavia, non dovranno superare i 90 giorni. Gli addetti dei centri potranno consegnare anche parte dell'opera in produzione ai fruitori, soprattutto se questi sono studenti. Alla realizzazione di libri scolastici e o testi universitari dovrà essere data priorità assoluta. F. Invio gratuito, a richiesta dell'iscritto, di riviste di interesse nazionale e o locale registrate su CD da lettori volontari. L'elenco di tali riviste è pubblicato su ogni numero di libro parlato novità. La richiesta va rinnovata annualmente e inoltrata al centro di distribuzione che provvede alla registrazione della rivista che si desidera ricevere. Consulenza agli utenti. Su tutti i servizi offerti dal Centro Nazionale del Libro Parlato viene fornita ogni tipo di consulenza da parte dei responsabili dei centri di distribuzione. La consulenza può essere richiesta a mezzo telefono, posta elettronica o corrispondenza ordinaria. Reclami. 1. Il fruitore che non si ritiene soddisfatto del servizio o prodotto acquisito ne fa esposto tramite telefono al numero 06699-88360 o scrivendo a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, Centro Nazionale del Libro Parlato, via Borgognona numero 38, 00187 Roma, indicando dettagliatamente i motivi del reclamo. 2. Entro 5 giorni il servizio risponde, proponendosi del caso i possibili rimedi o chiarendo i motivi per cui il reclamo si ritiene non fondato. 3. Qualora la risposta non sia soddisfacente, il fruitore, entro 7 giorni, replica il reclamo alla Presidenza Nazionale dell'Unione. 4. Entro i successivi 10 giorni, la Presidenza Nazionale decide definitivamente sul reclamo. Allegato. Città. Bari. lpba@wicechi.it. CAP. 70.124. Regioni di riferimento. Puglia, CD e cassette. Abruzzo, Marche, Molise, solo cassette. Indirizzo. Via G. Pellegrini 45. Numero di telefono e fax 080-596-8273. Brescia. lpbs@wicechi.it. CAP 25.124. Regioni di riferimento. Lombardia, CD e cassette. Friuli, Trentino, Veneto, solo cassette. Indirizzo. Via Divisione Tridentina 54. Numero di telefono 030-220-9425 oppure 421 come tre numeri finali. Fax numero 030-220-9420. Cosenza, lpcs@wicechi.it. CAP 87.036, regioni di riferimento, Basilicata, Calabria. Indirizzo, via Ungheria, Contrada Santo Stefano, Rende. Numero di telefono e fax 0984-448-640. Firenze, lpfi@wicechi.it. CAP 50.131. Regioni di riferimento Toscana, Lazio, Umbria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Indirizzo, via Aurelio Nicolò di 2. Numero di telefono e fax 055-552-0752. Isernia, CAP 86.170, regioni di riferimento Abruzzo, Marche, Molise, solo CD. Indirizzo, via Sicilia 30. Numero di telefono 0865-415-084. Fax numero 0865-802-108. Modena, LPMO, @wicechi.it, CAP 41100, regione di riferimento Emilia-Romagna, indirizzo via Don Milani 54, numero di telefono e fax 059-260-759. Napoli, lpna@wicechi.it, CAP 80135, regione di riferimento Campania, indirizzo via Pessina 56, numero di telefono e fax 081-294-615. Palermo, lppa@wicechi.it, CAP 90133, Sicilia, indirizzo via Manzoni 11, numero di telefono 091-616-2994, fax numero 091-616-0583. Sassari, lpss@wicechi.it, CAP 0700, regione di riferimento Sardegna, indirizzo via Quarto 3, numero di telefono 079-233-711, fax numero 079-231-043. Trento, lptn@wicechi.it, CAP 38100, regioni di riferimento Friuli Trentino Veneto, solo CD. Indirizzo, corso 3 novembre 132. Numero di telefono 0461-913-963. Fax numero 0461-394-896.
Avete ascoltato? Ho parlato novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.